La giovane Italia. La giovane Italia.
Amiche ed amici di TMV Radio, bentornati all'appuntamento anche questo venerdì con la giovane Italia, una finestra aperta sui giovani azzurri. Giovani azzurri che, insomma, sono impegnati e sul pezzo in questi giorni, perché tra il girone dell'Europeo Under 21 e i tanti ex LG o attuali LG che sono nella rosa dei convocati di Mancini, che si stanno giocando i primi vagiti delle qualificazioni ai mondiali, ne parliamo questa sera, come sempre, con Paolo Ghisoni, che ci ascolta e che saluto. Ciao Paolo!
Buona serata Filippo, buona serata.
Buona serata a te Paolo, direi una puntata tutta azzurra questa sera, anche visto l'ospite che abbiamo portato, no?
Allora, stasera ci sarà da divertirsi.
Bene.
Nel senso che il nostro ospite, un po', non so se ti ricordi, mi è fatto una sorpresa, motivati da Mourinho, no? Nel 2011,
esatto.
Siamo nati noi 10 anni fa, perché Mourinho, vabbè, solitamente tutto, non sapeva chi fosse un giocatore, quindi mi chiamò tramite un collaboratore per avere informazioni. Ecco, qui siamo all'evoluzione della Giovane Italia 2.0, ovvero il nostro ospite è la causa di tutto il resto, di tutto quello che è successo nei successivi 8 anni, perché da allora direttore generale della Federcalcio, illuminato, vive il progetto, non lo so, poi glielo faremo dire a lui.
Certo.
E cioè, praticamente qua, colpa sua, per sintetizzare al massimo il tutto. E siccome al di là del rapporto professionale è un amico con una competenza, una profondità di conoscenze e di lascito straordinario, io mi tacito, come direbbe qualcuno, ma soprattutto vorrei, e lo dico adesso ma lo faremo, che ci fosse una finestra costante su le pillole di racconto. Adesso poi non si offende, perché c'è un libro di Stefano Benni che è bellissimo, che è Bar Sport, nella quale viene citato il nonno Telemaco. Il nonno Telemaco è quello che Stefano Benni, con una descrizione fantastica, racconta come in periodo di guerra si accendesse il nonno e lui ti raccontasse delle storie. Ora, Antonello lo è, quindi non si deve sentire assolutamente.
Sono anche nonno.
È anche nonno, perfetto.
Sei anche nonno, quindi io propongo, ma soprattutto istituzionalizzerò, e ce l'ho fatta nel 2021, una rubrica all'interno della Giovane Italia nel quale nonno Antonello mi racconterà delle bellissime favole di giovani italiani. Ma lo dico adesso e lo farò a livello televisivo nel 2021, quindi ci ho pensato un po' in questi giorni, ci siamo sentiti e abbiamo ipotizzato questa chiave, perché secondo me dalle sue sgrinzie sono passati giocatori strepitosi, e lui ha una serie di aneddoti / situazioni propedeutiche, divulgative, educative, fantastiche, e chi lo ignora è complice di un sistema stupido.
E noi invece siamo pronti per dargli voce e risalto, e intanto lo salutiamo, benvenuto, buonasera Antonello Valentini.
Ciao, grazie dell'invito, buonasera a voi, grazie, ciao Paolo, ciao.
Beh, Paolo è partito subito in medias res, no Antonello? Quindi insomma ti ha coinvolto subito.
come sua abitudine.
Esatto, infatti lo conosci molto bene anche tu, no? Insomma, sicuramente insomma la tua lunghissima militanza in FIGC ha stretto contatto con tutti i talenti che sono passati da Coverciano, dalla maglia azzurra, insomma. Di cose e di storie da raccontare ne hai più di una, penso.
Beh sì, tanti, io ho lavorato con la nazionale 27 anni e ho fatto 7 campionati del mondo dal 1990 in poi fino al 2014, sono andato via in tempo per non subire l'affronto e lo smacco e lo schiaffone della mancata qualificazione al 2018, ho fatto 6 campionati europei, 3 olimpiadi, ho lavorato con 8 commissari tecnici, da Vicini a Conte, quindi voglio dire, ne ho viste di storie, di personaggi, e ti dico che i personaggi migliori sono nel calcio in generale, ma anche in nazionale, sono gli uomini di campo. calciatori e allenatori. Io ho conservato con tutti i CT con i quali ho lavorato un rapporto di stima, di affetto e anche di consuetudine. Purtroppo non ci sono più né Azeglio Vicini né Cesare Maldini, però voglio dire, con tutti gli altri io continuo a sentirmi e sono molto legato a loro.
È bella questa cosa, perché spesso e volentieri no, si parla della, si ha un concetto della nazionale un po' così estemporaneo, episodico, no? La nazionale che si ritrova una volta al mese, la nazionale che si ritrova insieme soltanto per i grandi eventi, invece dietro c'è molto di più, e anzi mi verrebbe da dire che forse questa rete di legami che si crea dietro tra determinati tipi e tipologie di persone sia una delle forze che poi porta a raggiungere risultati straordinari come quello,
sì,
uno su tutti, quello del 2006.
Tieni conto che io ho visto crescere in nazionale i Buffon, i Totti, tutti i grandissimi che hanno fatto la trafila delle nazionali giovanili. Tra l'altro io come direttore generale della Federcalcio, ma anche prima come responsabile dell'ufficio stampa e delle relazioni esterne, voglio dire, ho seguito sempre tutta la filiera delle nazionali, non soltanto la nazionale A, e una delle cose di cui voglio dire, vado abbastanza orgoglioso, che non fu solo merito mio naturalmente, ma del presidente Abete e di Demetrio Albertini, che allora era il capo del Club Italia, fu quella di affidare a Sacchi nel 2010 la ricostruzione del Club Italia. Fondammo, perché non c'era prima, l'Under 15, sì, e creammo un discorso unico, che non significa una fotocopia che tutti devono necessariamente giocare nello stesso modo, questa è una stupidaggine, ma creammo un'idea unica, un filo conduttore unico che andava dall'Under 15 alla nazionale maggiore, e questo ha portato dei grandi risultati anche per merito di Arrigo Sacchi e di Maurizio Viscidi, che era il suo braccio destro e che adesso invece è il titolare di questo incarico, di questo compito, perché è chiaro che con la sua autorevolezza, il suo prestigio personale per quanto riguarda ovviamente le nazionali giovanili, io parlo dall'Under 20 in giù, perché le nazionali maggiori vivono di luce propria, beh, la loro presenza è servita a, come dire, a far arrivare sempre, può sembrare una cosa incredibile, ma è così, a far arrivare sempre i convocati alle nazionali giovanili, ma nell'interesse non soltanto della nazionale di cui facevano parte, dell'interesse dei ragazzi innanzitutto, ma nell'interesse delle società di appartenenza, certo, perché poi sai, la nazionale prende, come dire, in prestito questi giocatori dai club, quindi è molto importante che i commissari tecnici, che come, e anche Sacchi, come faceva allora e come so che la federazione sta continuando a fare, perché continua a investire su questo settore, è molto importante avere con gli allenatori dei club, con gli allenatori dei settori giovanili un rapporto, voglio dire, di collaborazione, di confronto, ma non saltuario, uno ogni tanto fa una telefonata e poi gli convoca due o tre giocatori, per favore ve li mandi, no, voglio dire, è chiaro che un rapporto costante tra il commissario tecnico di turno e il Club Italia e gli allenatori delle squadre o gli allenatori dei settori giovanili, quando parliamo dei più giovani, è fondamentale per far crescere tutto il sistema del Club Italia, ma soprattutto per assicurare a questi ragazzi delle esperienze internazionali, sì, che sono fondamentali e che i club spesso non sono in grado di garantire, perché magari preferiscono tenersi il ragazzo in panchina quando va bene, o addirittura in tribuna, o fargli giocare la Berretti o la Primavera 2 invece di fargli fare un'esperienza internazionale con la maglia azzurra.
Certo, Paolo, tra l'altro questo tema,
capisci?
Che è esatto,
no. Capisci il livello, cioè stiamo parlando di 10 anni fa,
sì,
e stiamo parlando di una ispirazione probabilmente anche di quello che abbiamo raccontato di Aimé Jacquet, che ha fatto dal 98 campione del mondo, basta, grazie, adesso vieni a fare il coordinatore a Fontainebleau del centro tecnico federale.
Esatto, no, appunto
francese,
è una,
no,
tematica che abbiamo toccato anche ieri sera nella nostra puntata di Interatti. Sì.
Quello che mi piace sottolineare è che al di là dell'integralismo islamico di Arrigo, che chiaramente adesso con Maurizio è stato un pochettino più annacquato, giustamente, ragazzi, perché i ragazzi di adesso non sono quelli di 10 anni fa, cioè Arrigo era uno che se vedeva uno che aveva i capelli lunghi, l'orecchino, oppure faceva una smorfia durante un allenamento, andava a casa. E una delle situazioni che mi piace sottolineare, visto che è la settimana di Mimmo Berardi, ragazzo fantastico, ma con caratterialmente qualche problematica, grazie ad Antonello e a Di Biagio, mi spiace, o comunque mi piace sottolineare che nel 2013 Antonello affianca il progetto Giovani Italia e dice: creiamo una serata nella quale celebriamo i migliori giovani italiani, e ci ritroviamo a Scarcolo di Monzese a fare questa serata nella quale, attenzione, Berardi, dopo una non convocazione, o meglio una convocazione nella quale è stato rispedito a casa perché esatto, purtroppo aveva avuto un lutto familiare ed era arrivato, diciamo, non al massimo, insomma, lì si vede il limite ma anche la chance, no, di dire: guardate che c'è una problematica da analizzare, perché non è che viene in nazionale malvolentieri. Ed era un po' il trend, no, Antonello, di quel periodo, cioè andavano in nazionale per dire: vabbè, dai, facciamogli un favore, perché tanto andiamo in Bielorussia, andiamo in
Ucraina. Sì, guarda che a proposito di Berardi, tu hai citato già un episodio, ma noi una volta l'abbiamo squalificato, l'abbiamo sanzionato Berardi, perché marcò visita su una convocazione e fu un atteggiamento che non ci convinceva, naturalmente, che non ci convinse, perché
era subito dopo,
non si può
subito
non
dopo la promozione del Sassuolo.
Devi andare a Coverciano, poi se non sei disponibile perché hai dei problemi o di qualsiasi genere, da quelli fisici a quelli personali, torni a casa. Ecco, però io voglio spezzare una lancia a favore di Berardi, perché io l'ho visto anche in questi ultimi tempi molto maturato sul piano agonistico, sul piano tecnico. Il gol che ha fatto ieri sera, ci vuole non solo l'abilità di farlo, ma ci vuole anche, non mi fraintendete, la presunzione,
sì,
la stoffa, come dire, per provare a fare quel tiro e fare gol. E quindi Berardi si inserisce in questa linea. Un altro ragazzo che mi auguro che la nazionale possa, come dire, accompagnare verso i traguardi che merita per le sue capacità tecniche, Tonali. Tonali ha preso una squalifica adesso di 3 giornate dall'Under 21, che oltretutto, oltre a danneggiare la squadra, confermato un suo atteggiamento, che anche in campionato l'abbiamo visto, per carità, un suo atteggiamento non proprio, come dire, lineare e consapevole e responsabile nei confronti di una squadra e quindi dei compagni. Però sono tutte, come dire, crisi di crescita, secondo me.
Sì, infatti, ma noi sai... bravo Paolo, ti volevo chiamare in causa su questo. Sì.
Ce n'era un altro, che era Murru. Noi, guarda, dico noi, perché si ragiona di squadra e poi faccio un ragionamento sulla parte comunicazione. Quella sera facciamo di tutto per far incontrare Di Biagio, Mimmo, peraltro quell'anno, quella sera, o comunque in quel periodo, il regio di Francesco, che era ancora la prima squadra, che è compagno di Gigi Di Biagio, ci teneva proprio a far capire che in realtà Berardi alla nazionale ci teneva, e come era un momento un po' particolare, ma dietro le quinte riuscimmo in qualche modo a far incrociare Berardi, Murru, Di Biagio, grazie ad Antonello, e alla fine il percorso, se non altro, di due di loro è stato recuperato. Ma quello che volevo dire anche poi sul racconto della Giovane Italia a livello federazione, ed è lì che punto il dito, e purtroppo glielo rifaccio sempre, visto che lui è una delle poche persone oneste in Italia che si dimette, e siamo nella settimana di Pranghetti,
esatto,
no? Ok, perché poi abbiamo gli esempi di quelli che invece rimangono a 800.000 euro di liquidazione nonostante un contratto e un fallimento nazionale.
Bene.
Bisogna cominciare anche a dire le cose come stanno. La dignità professionale delle persone non è assolutamente associabile al vil denaro. Allora, Antonello fece quella scelta, assolutamente rispettabile, e con il cappello giù, di 2004, mondiale 2014, scusate, il mondiale va male, si dimettono tutti e tre da un'ora dopo al mondiale, capisci? Abete, Antonello e Prandelli. Questa cosa, gli italiani,
io veramente scusa, ti devo un attimo correggere per la verità storica. Io ero un dipendente della federazione, non avevo ruoli politici, sia pure al massimo livello. Io sono stato fatto fuori qualche mese dopo dal signor Tavecchio, che mi ha messo alla porta.
Ah, dal dottor Tavecchio, che ha 77 anni.
Quindi mi ha fatto anche piacere, comitato... perché con Tavecchio non andrei neanche al cinema, dove si sta in silenzio
ma
al buio.
Guarda,
però voglio dire...
guardami Antonello, scusami se ti racconto questa, quando dopo sei andato via tu, a me hanno proposto una prefazione del dottor Tavecchio sulla Giovane Italia, che io ho declinato.
Ci vuole una bella faccia tosta a scrivere una prefazione firmata da vecchio.
Ma guardate che sulla Giovane Italia, in una prefazione di un libro, quando uno fa un libro personale e onestamente diciamo costringe una federazione a spendere 105.000 euro per comprare il suo libro, nel quale la prefazione, il Torino viene citato come la squadra più vecchia dal punto di vista italiano, no? Della costruzione, non sapendo che in realtà il Genoa ti risponde da solo, quindi diciamo che da questo punto di vista ci siamo trovati. Però torno al racconto narrativo.
Sì, andiamo avanti, superiamo, perché se no parliamo di povera gente.
Esatto, vogliamo più alto.
Tu hai citato Prandelli, troppo... poi voglio dire una cosa su Prandelli, prego. Ci
assolutamente, no, andiamo avanti, ma non dimentichiamoci che questo a 77 anni in Lombardia è ritornato a decidere come Giulio Cesare su e giù. Vabbè, ma lasciamo perdere.
È un'elezione, Paolo.
Ne parleremo più avanti.
Non è una nomina, e quindi chi vota ha il diritto di scegliere... chi ritiene più adatto a quel ruolo.
Giusto, ma da questo punto di vista però faccio quello che è il nostro piccolo rimpianto, che ha detto prima giustamente Filippo, che tu hai sottolineato: la nazionale è un percorso, il risultatismo è in questo momento il virus peggio del Covid che abbiamo in Italia dal punto di vista del settore giovanile e dal punto di vista della nazionale. Ci sarebbe piaciuto, forse ce l'avremmo fatta raccontare la quotidianità di quello che è una famiglia che era nazionale under, non sto parlando della nazionale maggiore, dove ci sono dei vincoli, ma ti dico anche l'under 21, dove oramai sono uomini. A noi sarebbe piaciuto 19, 18, fino alla 15, che giustamente hai detto è stata istituita durante la vostra reggenza, raccontare la programmazione per far capire alla gente normale che dietro i risultati non c'è un giorno, 10 giorni, una settimana di lavoro, ma ci sono anni di lavoro. E quello era il percorso, e quello è quello che stiamo cercando di fare ancora adesso e continueremo a fare, perché in Italia purtroppo la deriva diciamo mediatica è quella di accorgersi che la nazionale under 21 fa schifo, come noi ci siamo battuti recentemente con Paolo Nicolato, cioè a settembre, come mi ha raccontato recentemente, perché poi dopo andrai in onda su Sky Sport, vi faccio uno spoiler. Nicolato mi ha detto: ma a agosto facevo le convocazioni con i giocatori che stavano sotto l'ombrellone, perché è vero, perché è finito il campionato il primo d'agosto, adesso sono qualificati, adesso purtroppo ieri sera dopo 150 occasioni sbagliate è finita 1-1 e siamo già col fucile puntato, attenzione, l'under 21 se con la Spagna non vinciamo iniziano i processi sui giovani italiani. Ma ragazzi, ma bisogna saperlo prima che l'under 21 convoca chi ha a disposizione, e una volta sceglieva ai tempi di Antonello i migliori, ma c'erano davanti dei personaggi, me lo può dire lui, che facevano già da 3-4 stagioni la Serie A,
esatto,
e forse venivano ignorati.
Sì.
Ma io credo che Nicolato stia facendo un ottimo lavoro, tra l'altro non si è fatto nessuno scrupolo, giustamente, professionalmente parlo, di andare a guardare in Serie B, cioè ce ne sono 11 di Serie B nell'attuale Under 21, il che dall'altro è una buona notizia, certamente, perché Nicolato è andato a vederli sti ragazzi e li ha ritenuti degni della convocazione. Dall'altra, vuol dire, pone qualche problema, e torniamo al solito discorso ritrito e ritrito di chi sta in panchina, di chi sta in tribuna, perché bisogna andare a prendere per forza lo straniero, anche se mi sconosciuto, perché fa plusvalenza, perché fa comodo, perché i procuratori lavorano su queste tematiche, cioè tu riconosci bene quanto me o meglio di me questi problemi, però voglio dire, io credo che la federazione stia cercando di fare il meglio. A proposito di Prandelli, al quale voglio sinceramente bene, e ho sentito ovviamente in questi giorni, io ho rivisto nel percorso di Prandelli il percorso di Arrigo Sacchi dal punto di vista come dire, della tensione che a un certo punto ti fa scoppiare il cuore, ti fa scoppiare il cervello, non la reggi più. Però detto questo, io mi auguro che, siccome Prandelli, oltre ad essere una persona per bene, è un grandissimo conoscitore del calcio, un ottimo insegnante di calcio, tant'è che ha fatto moltissima esperienza, come tu sai Paolo, nei settori giovanili. Io mi auguro che la federazione approfitti, come dire, di questa situazione, se non immediatamente, appena sarà possibile, per utilizzare, sfruttare al meglio le competenze, l'esperienza, la capacità di Prandelli, o per quanto riguarda i settori giovanili della federazione, o per quanto riguarda ancora meglio, secondo me, la scuola allenatori di Coverciano.
Questo è un assist importante, Paolo. Mi auguro che possa essere colto. Perché, insomma,
ti racconto solo questa di Cesare, che mi dice: quando io ero allenatore dell'Atalanta, della primavera, feci un percorso e a un certo punto c'è una ciclicità. Quello che dicevamo di Jacquet. All'Atalanta, quando arrivavi dopo dal settore giovanile partivi, facevi quindi esordienti, allievi, primavera, quando arrivavi all'apice, la primavera, ti riportavano come il Monopoli alla partenza e ricominciavi dagli esordienti. Perché? Perché professionalmente eri un uomo di, tra virgolette, da settore giovanile importante, quindi il tuo compito era portare i giocatori in Serie A, non diventare tu un giocatore, o meglio, scusami, un allenatore di Serie A. E soprattutto il tuo valore aziendale della società veniva rimesso a disposizione dai bambini, dagli esordienti, quindi il tuo percorso era completato come in un videogame nel momento in cui arrivavi al massimo, che era la primavera, ma dovevi ricominciare dall'inizio, perché da lì, a livello anche generazionale, chiaramente cambiavano, no? Si rimetteva un po' tutto in discussione dal punto di vista dell'anagrafe. La tua vera scommessa è che dovevi ricominciare dall'inizio, e quindi zero visibilità, perché adesso in primavera quelli che vediamo che improvvisamente smettono di giocare, tolgono i calzini, tolgono le scarpe, manco ne hanno fatto finta di capire se hanno le scarpe a 13, a 6, gliele tolgono e sono già allenatori della primavera. No ragazzi, cioè facciamo un percorso, come giustamente dice Antonello, di competenza, di conoscenza, di rimessa in discussione, perché poi ne abbiamo esempi clamorosi di persone che sanno rimettersi in gioco, capendo che fare il giocatore, fare l'allenatore, io settore giovanile, sono due mondi completamente diversi. Ma l'ignoranza italiana è quella di dire: finisci di giocare, sei pronto per allenare chi? I giovani. No, aspetta un attimo, tu hai finito l'uomo in una situazione...
Ma infatti Paolo, una delle cose che ancora manca nella struttura, diciamo, della scuola allenatori o del settore tecnico di Coverciano, ma so che Demetrio Albertini, che è il presidente del settore tecnico attualmente, ci sta lavorando, è quello proprio di ripristinare, di rilanciare alla stragrande dei corsi per allenatori dei giovani, che è un altro mestiere, esatto, rispetto all'allenatore delle prime squadre, come tu hai appena detto, e andando a chiamare da tutto il mondo, perché Coverciano resta un fiore all'occhiello del calcio italiano, è un posto dove la gente viene di corsa, adesso non è il momento, purtroppo è un periodo maledetto, però voglio dire, a Coverciano anche in passato si sono confrontati i migliori allenatori del mondo. Ecco, allora bisogna aprirsi a questo discorso anche per quanto riguarda i settori giovanili.
Anche perché siamo quasi in chiusura, però questo aspetto mi interessa molto. Il fatto di poter contare su un'eccellenza come quella di Coverciano, che richiama anche, dicevi giustamente te, i migliori allenatori del mondo, può facilitare anche uno scambio, uno osmosi di idee, no? Che sicuramente poi finiscono per arricchire anche il nostro di calcio, no?
Ma certo, guarda, Arrigo Sacchi, che è un visionario illuminato, mi dice sempre, ancora oggi, che ai suoi tempi il corso, diciamo, più importante per gli allenatori, il master, eccetera, durava 10 mesi, quanto un anno scolastico. Adesso dura un numero ridotto di poche settimane. Ma voglio dire, questo è importante, perché in quell'occasione io mi ricordo che venivano invitati gli allenatori, diciamo, quelli all'antica, quelli alla moderna, quelli che facevano la zona, quelli, certo, che facevano la marcatura uomo, quelli che, voglio dire, facevano cose anche passate, vecchie, nuove, per mettere a confronto le idee, le esperienze. È da lì che si cresce, altrimenti non si va da nessuna parte.
Certo, Paolo, volevi dire qualcosa? Ti sentivo scalpitante.
Che l'ha presa dalla Spagna questa modalità.
Non a caso.
tuttora così, cioè da noi dura 4 settimane, 8 settimane, di là dura un anno, quindi
esatto.
non sarà una cosa, non sarà una casualità, però mi piace solo che veramente dobbiamo perimetrare il direttore in 30 minuti, perché
sì.
È un rimpianto, veramente.
Ce ne vorrebbero 300.
Ne abbiamo parlato fin troppo noi.
Ma io faccio il nonno e gioco a tennis, Paolo, quindi sono felicissimo.
No, giochi pure a paddle.
Abbiamo già dato, adesso avanti i giochi.
Sì, però c'è tanta roba lì dentro che dobbiamo tirare fuori.
Beh, potrebbe essere un'occasione.
Che è una promessa.
Esatto, infatti, attenzione, perché Paolo quando fa questi discorsi...
E tu guarda alle mie spalle, guarda, mi sposto un attimo, guarda. Ci sono le foto dei mondiali, Rippi, Riva, Trapattoni, Maldini, Baggio, Del Piero, Cannavaro, insomma, voglio dire, c'è la mia vita professionale.
Splendido.
Quindi, voglio dire, ce ne sono tanti di fatti, di aneddoti, di storielle da raccontare, simpatiche, meno simpatiche, ma comunque tutte fanno parte
del vissuto.
Del vissuto, esatto.
Certo. Dimmi Paolo, e poi siamo in chiusura. Dimmi.
Perché poi c'è anche una percezione distorta, visto che abbiamo citato Filippo, Demetrio, e abbiamo avuto la fortuna di fare una docenza come il nostro prodotto e progetto,
esatto,
ripeto, causato dal direttore a Coverciano, responsabile dei settori giovanili. Ho avuto la fortuna e purtroppo, come dire, anche la indecenza di avere a che fare con qualcuno che mi ha detto nel 2021: ah, noi il tuo progetto tutto sommato non interessa, perché non ci interessa condividere.
Certo.
Comunque Paolo scusami, so che sei molto sensibile a questo argomento. Io volevo dire un'ultima cosa, poi sono
Prego.
Sempre a vostra disposizione. Io ho lanciato ieri, attraverso il Corriere dello Sport, che ancora ringrazio, un appello proposta al CONI, alla Federcalcio, alla Lega Dilettanti, a tutte le federazioni sportive, perché questo maledetto Covid sta rubando ai ragazzi, a centinaia di migliaia di ragazzi, i loro sogni di giocare a pallone. Allora, almeno sulle categorie, quelle prettamente più agonistiche, che sono l'Under 18, l'Under 17, gli juniors, gli allievi, dove si capisce la potenzialità di un ragazzo, dove un occhio attento sa individuare, e comunque sono anni di maturità tecnica e non soltanto, a questi ragazzi bisogna, secondo me, congelare un'annualità, perché hanno perso 2 campionati. Non è possibile, rischiamo, non voglio fare paragoni assurdi con la scuola, perché la scuola è una cosa più seria, ovviamente, ma rischiamo una dispersione sportiva. Questi ragazzi smetteranno di giocare a pallone se non si fa qualche cosa,
sì.
E li ritroveremo buttati sui divani con la PlayStation a giocare al calcio elettronico. Non va bene.
No, anche perché se si gioca in eccellenza non vedo perché non si possa giocare in queste categorie.
Ma tu pensi che ci arrendiamo così?
No, assolutamente, assolutamente.
Io no, mi sono esposto, più di così non potevo fare.
Oggi c'è stata una sentenza, non una scelta, una sentenza che aziendalmente, da un certo punto di vista, mi fa male, ma dall'altro punto di vista mi fa solo rimboccare le maniche.
Sì.
Perché per certi versi il calcio si era imborghesito e noi dobbiamo tornare al proletariato, alla manovalanza. Siccome siamo quelli e arriviamo da quelli, da domani si ricomincia a provare a raccontare quello che è il calcio che tu sostieni, giustamente, debba essere raccontato. Quindi io mi fermo qua. E sai che non vado... quando dico una cosa va in cima.
La mantiene.
Ci risentiamo presto. Quando volete sono sempre disponibili.
Grazie davvero di cuore ad Antonello Valentini. È stato un piacere, anzi un rimpianto, ad aver così poco tempo a disposizione. Quindi sicuramente ci sentiremo presto. E grazie.
D'accordo.
Un saluto come sempre a Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ci sentiamo la prossima settimana con i nostri amici, ovviamente Internos, per le nostre battaglie e i nostri progetti.
Ciao, buonasera a tutti e grazie ancora. Ciao Paolo, ciao.
Buona serata.
E ovviamente saluto i nostri amici di TMV Radio. Ci ritroviamo qua su queste frequenze venerdì prossimo alle 20, sempre con la Giovane Italia. Ciao!